Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Wombat. Abbiamo concluso la lettura del secondo libro di Libri Ribelli, Vogliamo Tutto, di Nanni Balestrini. Con questo libro abbiamo cambiato completamente scenario. In pratica siamo passati dalla Francia degli inizi del Novecento e dagli anarchici della fine del Novecento a gli anni 60, fine degli anni 60, 67, 68, 69, e lo scenario è quello italiano invece di quello francese. Vogliamo Tutto viene pubblicato nel 1971 da Feltrinelli. Il protagonista, il voce narrante, è Alfonso Natella. È un personaggio reale, effettivamente esistito, che Balestrini individua come il modello dell'operaio emigrato dal sud Italia e che poi, dopo varie vicende, diventa operaio della Fiat. Qual è lo scenario italiano in quel momento? Si sta uscendo da quello che è il boom economico. L'Italia è cresciuta, ma più che altro è stata soggetta ad un processo di industrializzazione. Questo ha determinato un passaggio dalla campagna alla città, con una migrazione interna, più che altro dal sud verso il nord. Inoltre, nelle fabbriche viene introdotto qualcosa che negli Stati Uniti era stato introdotto molto tempo prima. Viene introdotta il taylorismo, cioè la catena di montaggio, quella per intenderci che si vede nel film Tempi moderni di Charlot. Ora, a questo punto, fermiamoci un attimo, magari mandiamo un po' di musica e direi di mandare quello che ha fatto da colonna sonora un po' a pezzettini della nostra lettura, che è Giù la testa di Ennio Morricone, che è colonna sonora appunto dell'omonimo film.
Ooh.
dopo l'ascolto di Giù la testa, per intero questa volta, e riprendiamo il nostro discorso su Vogliamo tutto, il libro di Nanni Balestrini. Allora, Vogliamo tutto è il monologo di Alfonso Natella, appunto, che viene da Forni, frazione di Salerno, racconta la sua vita, ma nel libro non compare mai il suo nome. Il suo, infatti, quello di Vogliamo tutto, infatti, è un racconto collettivo. È il romanzo, infatti, del protagonista delle lotte di fabbrica del 69 e poi, non per, anche per gli altri operai, continuerà negli anni 70. Quello che verrà definito l'operaio massa. Alfonso Natella nel libro dirà: era proprio quell'operaio lì che gli serviva, un operaio che poteva fare ugualmente tutti i lavori sulla catena, come giù nel sud, indifferentemente faceva il bracciante o faceva le strade, e che quando necessario poteva tranquillamente fare anche il disoccupato. È un po' questa la definizione che viene data appunto del cosiddetto operaio massa. Vogliamo tutto, inoltre, è caratterizzato da una oralità. In pratica, viene scritto come un racconto orale. Tant'è vero che appunto c'ha anche da un punto di vista grammaticale, di costruzione della frase, una proprio come si parlerebbe, non come si scrive. Ed è questo una particolarità appunto di Nanni Balestrini che poi vedremo meglio. Il motivo conduttore di Vogliamo tutto è il rifiuto del lavoro e della grande fabbrica, che Alfonso manifesta dapprima in maniera istintiva e poi via via in modo sempre più consapevole. Secondo lo stesso Balestrini, è questa la caratteristica del comportamento politico della nuova figura dell'operaio massa. Alfonso in Vogliamo tutto dice: io ho fatto tutti i lavori, il muratore, il lavapiatti, lo scaricatore, tutti li ho fatti, ma il più schifoso è proprio la Fiat. Io quando sono venuto alla Fiat credevo che mi sarei salvato. Questo mito della Fiat, del lavoro Fiat, invece è una schifezza, come tutti quanti i lavori, anzi peggio. Qua ogni giorno ci aumentano i ritmi, molto lavoro e pochi soldi. Qua pian piano si muore senza accorgersene. Questo significa che è proprio il lavoro che è schifoso. Tutti i lavori sono schifosi. Non c'è lavoro che va bene, è proprio il lavoro che è schifoso. Questa è un po' la quintessenza appunto del pensiero di Alfonso Natella, appunto, che è il personaggio di Vogliamo tutto. Questo ovviamente determina una totale rottura con la linea politica dei partiti della sinistra storica e delle organizzazioni sindacali. A questo punto magari ci possiamo sentire il pezzo, la ballata che ho inserito. In fondo ce la risentiamo perché secondo me è un Vogliamo tutto in musica, che è appunto questa ballata della Fiat, per cui direi di riascoltarcela.
Signor padrone, questa volta per te è andata proprio male. Siamo stanchi di aspettare che tu ci faccia ammazzare. Sì, continua a lavorare e i sindacati vengono a dire che bisogna ragionare, ma di lottare non ne parla mai. E signore padrone, ci siamo svegliati e questa volta si dà battaglia, e questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. Vedi Crumiro che se la squaglia, senti il silenzio nelle officine, forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai. E signor padrone, questa volta per te andata proprio male, d'ora in poi se vuoi trattare dovrà rivolgerti soltanto a noi, e questa volta non ci compri con le 5 lire dell'aumento, se offri 10 vogliamo 100. Se offri 100.000 noi vogliamo il signore padrone, non ci hai fregati con le invenzioni, con i sindacati, i tuoi progetti sono sfumati, perché si lotta contro di te e le qualifiche, le categorie, noi le vogliamo tutte abolite, le divisioni sono finite, alla catena siamo tutti uguali. Signor padrone, questa volta ormai a lottare sei imparato, a Mirafiori sei dimostrato, tutta l'Italia lo dimostrerà. Quando siamo scesi in piazza tu ti aspettavi un funerale, ma è andata proprio male per chi voleva farci addormentare. Ne abbiamo visti davvero tanti di manganelli, scudi romani, però si è visto anche tante mani che alzano pietrino, cominciano a andare, tutta Torino proletaria alla violenza della questura risponde ora senza paura, la lotta dura si vuole far, e noi burocrati e ai padroni cosa vogliamo? Vogliamo tutto, lotta continua a Mirafiori e comunismo trionferà, e noi burocrati e ai padroni cosa vogliamo? Vogliamo tutto, lotta continua in fabbrica e fuori e comunismo trionferà.
Nel romanzo in un'assemblea viene detto: non è giusto fare questa vita di merda. Tutta la roba, tutta la ricchezza che produciamo è nostra. Ora basta, non ne possiamo più di essere della roba, della merce venduta anche noi. Vogliamo tutto. Tutta la ricchezza, tutto il potere e niente lavoro. È un po', diciamo, quella che è la morale, tra virgolette, del libro. È per questo appunto che si intitola Vogliamo tutto, che poi era uno slogan di quegli anni. È la totale rottura con la società capitalistica, ma anche con la politica dei sacrifici e del compromesso del PC e dei sindacati. E ancora, viene detto appunto nel libro: compagni, rifugiamo il lavoro, vogliamo tutto il potere, vogliamo tutta la ricchezza, sarà una lotta lunga di anni, con successi e insuccessi, con sconfitte avanzate, ma questa è la lotta che adesso noi dobbiamo cominciare, una lotta a fondo e violenta. Dobbiamo lottare perché non ci sia più il lavoro, dobbiamo lottare per la distruzione violenta del capitale, dobbiamo lottare contro uno Stato fondato sul lavoro. Diciamo sì alla violenza operaia. Vogliamo tutto, infatti, si conclude con il racconto fatto da Alfonso Natella degli scontri di Corso Traiano del 3 luglio 1969, dai quali torna a casa stanco ma felice. A questo punto manderei per intero luglio, agosto, settembre nero degli Area, di cui un pezzetto va a costituire la sigla appunto di Libri Ribelli.
Thank you. sangue con l'umanità. Gente scolorata, quasi tutto qua, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, cata la mia gente che non vuol morire. L'essenzialità non è colpa mia se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'umanità.
Bene, e ora parliamo un po' di Nanni Balestrini. Nanni Balestrini nasce il 2 luglio 1935 e purtroppo muore il 19 maggio 2019. È stato un poeta, uno scrittore, un saggista, uno sceneggiatore. Fece parte del gruppo 63 e nell'enciclopedia Treccani il gruppo 63 viene definito come movimento letterario italiano d'avanguardia, costituitosi a Palermo nel 1963 e attivo fino alla fine del decennio, che all'esperienza neorealista ormai in declino oppose lo sperimentalismo linguistico più estremo, al fine di elaborare una letteratura capace di dialogare con la nuova realtà sociale del boom economico. Ne fecero parte di questo gruppo diversi, ma in particolare Edoardo Sanguinetti, Alberto Arbasino, Umberto Eco. Nel 61 Balestrini sperimenta pure la poesia elettronica, utilizzando un computer dell'IBM, producendo i cosiddetti cronogrammi. Collaborerà anche con il musicista Luigi Nono. Insomma, un personaggio eclettico, un personaggio che ha influito in tanti ambiti di quella che è l'arte, la letteratura, eccetera. E a questo punto ci metterei un pezzo, metterei Ten One dei Van der Graaf Generator. Nanni Balestrini, tra l'altro, fu tra i fondatori del gruppo Potere Operaio, quello che poi si scioglierà nel 73, di cui la gran parte dei suoi aderenti entreranno nell'autonomia operaia. Infatti anche Balestrini aderisce all'autonomia operaia e collabora con il Giornale Rosso. Tra l'altro, chi fosse interessato, basta mettere Rosso di rivista PDF su un qualsiasi motore di ricerca e può tirarsi giù e vedere tutta la raccolta di Rosso, di questo giornale, in PDF. Nel 78-79 mette in scena al Teatro Autoff di Milano 1001 con la voce di Demetrio Stratos, appunto quello che è il leader o comunque il cantante degli Area, di cui abbiamo sentito appunto luglio, agosto, settembre nero. Nel 79, nell'ambito dell'inchiesta 7 aprile condotta dal giudice Calogero, fu accusato di costituzione di banda armata e quindi si rifugiò in Francia e poi in Germania. Tornò in Italia soltanto nel 1985, quando fu prosciolto dalle accuse. Tra le cose che ha scritto Nanni Balestrini c'è Tristano, del 1964, quello che abbiamo appunto di cui stiamo parlando, vogliamo tutto, è del 71, la violenza illustrata nel 76 e poi scrive nel 1987 quello che sarà il prossimo libro che leggeremo a Libri Ribelli, Gli Invisibili, un gran bel libro che racconta le storie di un ragazzo che poi andrà a finire in carcere, insomma, poi vedremo. È un libro più lungo di Vogliamo tutto, ma che appunto poi leggeremo insieme. E poi scriverà l'editore nel 1989, I Furiosi nel 1994. Una mattina ci siamo svegliati nel 1995, Sandokan, storia di Camorra nel 2004, Girano voci, tre storie nel 2012, Carbonia, eravamo tutti comunisti nel 2013 e la nuova violenza illustrata nel 2019. Questo per quanto riguarda le opere di narrativa. Non sto a vedere quali sono diciamo le sue opere di poesia, perché ne ha scritte davvero tante, sono uscite in diverse raccolte, per cui niente, questo ve lo potete trovare da soli, insomma, se avete curiosità. Bene, a questo punto sentiamoci un altro pezzo. Io avevo pensato a The Real Me da Quadrofinia degli Who. Nanni Balestrini ha realizzato anche un radiodramma sulla battaglia vincente degli Arditi del Popolo, guidati da Guido Picelli, contro i fascisti capeggiati da Italo Balbo a Parma fra il 1 e il 6 agosto 1922. Il radiodramma, appunto, che si intitola Parma 1922, andò in onda per la prima volta nel 1973 sul terzo canale Rai, con la regia di Vittorio Melloni, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Qui ci ascolteremo soltanto 8 minuti, 4 pezzettini. In realtà è possibile trovarlo tutto completo, dura circa un'ora. Basta inserire Parma 1922 Nanni Balestrini su un motore di ricerca e appunto in Rai Play Sound trovate appunto la versione completa con tanto di introduzione, cioè tutta la trasmissione fatta appunto nel 73 dalla Rai. Io direi che a questo punto ci possiamo salutare e appunto la prossima volta inizieremo la lettura degli Invisibili, sempre di Nanni Balestrini, qui su Radio Wombat, sempre per la trasmissione Libri Ribelli, e vi saluto e vi lascio ad ascoltare il radiodramma Parma 1922.
L'osteria di Borgo Santa Maria, sera.
Per concludere, dobbiamo fortificare tutta la zona dell'Oltretorrente e i quartieri del Naviglio, Borgo Torto, via 20 Settembre, via Felice Cavallotti in Parma Nuova. Bisogna scavare trincee con la tecnica di guerra, proteggerle con reticolati e cavalli di Frisia. Tirare il sottosuolo dove è possibile, disporre osservatori sui campanili. La popolazione si deve preparare a trasformare le case in fortezze. I tiratori scelti devono scegliere i tetti più adatti. La zona che presideremo viene divisa in 4 settori. Nino Bixio e Massimo D'Azeglio nell'Oltretorrente, Naviglio e Aurelio Saffi in Parma Nuova. 22 squadre saranno dislocate nell'Oltretorrente, 6 nel rione Naviglio, 4 nel rione Aurelio Saffi. Tutti gli arditi si daranno il turno al servizio di sentinella. Le donne e i cucinieri prepareranno il rancio, che verrà distribuito 2 volte al giorno. Pane, vino, lardo e patate. L'ora del rancio sarà fissata da uno squillo di tromba. Altri squilli regoleranno l'ora della ritirata e l'ora della sveglia, nonché gli allarmi.
Come se fossimo soldati.
Sì, occorre instaurare una vera disciplina militare di guerra. Nella zona fortificata i poteri passano nelle mani del comando degli arditi del popolo, eletto dalle squadre. A esso fanno capo le diverse branche del servizio: difesa, ordinamento interno, approvvigionamenti e sanità. Quando il nemico arriverà saremo pronti a riceverlo.
Barricata di Borgo del Naviglio, pomeriggio.
Si stanno preparando ad attaccarci. Hanno formato una grossa colonna laggiù. Tra pochi minuti partiranno l'assalto. Ci verranno addosso.
Vogliono sfondare qui. C'è una sola cosa da fare. Prevenire.
E come, comandante?
Come nelle guerre in trincea. Attaccando per prima.
Ma sono 10 volte più di noi.
Dobbiamo contare sulla sorpresa. Loro non sanno quanti siamo noi. Se gli piomberemo addosso di corsa, li metteremo in fuga. D'altra parte è l'unica cosa che ci resta da fare. Se attaccano loro, passeranno facilmente queste barricate.
D'accordo, prepariamoci all'assalto.
Noi stiamo pronte alle finestre. Se arrivano gli buttiamo giù il petrolio, la benzina, li bruciamo tutti.
Vedete questa scure? Io sono pronta.
Pronti per l'assalto? Avanti!
Avanti, popolo!
Che si sono fermati, non se l'aspettavano.
Scappano! Ecco, scappano i fascisti!
Pensavano che fossimo chissà quanti!
I fascisti sono scappati, che non si vedono più!
Comando degli arditi del popolo.
I fascisti cantano vittoria, ma la loro fuga precipitosa e disordinata non può ingannare nessuno. Affermano che il loro obiettivo era quello di ristabilire l'ordine e che questo obiettivo è stato raggiunto adesso che l'autorità militare ha assunto i poteri e proclamato lo stato d'assedio. Ma tutti sanno che questa è una ridicola menzogna. Il popolo di Parma non è insorto in questi giorni contro le autorità dello Stato, civili o militari che siano. Il popolo di Parma ha combattuto, ha lottato, ha vinto contro le squadracce fasciste che volevano annientare questa roccaforte della libertà e del socialismo. Le ha schiacciate e le ha messe in fuga. Adesso il nostro obiettivo è stato raggiunto. Noi non ci opporremo all'ordinanza dell'autorità militare, che chiede che per le ore 15 le barricate siano tolte e le trincee disfatte. Non abbiamo ragione di combattere contro i soldati, i nostri fratelli, che dovranno essere accolti con simpatia e amicizia. Ma gli arditi del popolo dovranno mantenere lo stato di emergenza. Le vedette restino ai loro posti e il comando rimarrà in piede d'allarme finché la situazione non sarà tornata normale. La riunione è sciolta. Hai avuto le notizie sul risultato dello sciopero in tutta Italia?
Già il 2 agosto, ancora prima della scadenza dell'ultimatum, le squadre delle camicie nere sono passate ovunque all'attacco. A Milano, gli squadristi hanno distrutto la redazione dell'Avanti e occupato il municipio, dove i fascisti hanno fatto parlare D'Annunzio. La resistenza popolare dei rioni della Cintura Rossa, che erano insorti, è stata spezzata dalle autoblinde della forza pubblica, che in 5 giorni ha arrestato 600 operai. Il bilancio è di 8 morti e moltissimi feriti. A Genova, dove hanno operato le squadre della Liguria, di Carrara, di Ferrara, di Pavia e di Torino, durante 4 giorni di scontri è stato incendiato il giornale riformista Il Lavoro e il Palazzo San Giorgio, sede del consorzio portuale.
C'è stata resistenza?
C'è stata una forte resistenza da parte di squadre comuniste e di nuclei di arditi del popolo. Non potendo i fascisti avere ragione della difesa armata, sono state fatte intervenire guardie regie e marinai con autoblinde e mitragliatrici. Ci sono state decine di morti e feriti e 600 lavoratori arrestati.
A Livorno e La Spezia?
A Livorno, occupata dalle squadre fasciste di tutto il litorale tirrenico, dopo una battaglia con morti e feriti, l'amministrazione cittadina è stata obbligata a dimettersi. La resistenza popolare è stata spezzata da carabinieri e polizia. A La Spezia sono state devastate la Camera del Lavoro, la Federazione dei Lavoratori del Porto e la Federazione Marinara. Numerosi morti e feriti.
Hai altre notizie?
A Savona è stata defenestrata l'amministrazione comunale comunista e sono state distrutte le tipografie dei giornali proletari e la Camera del Lavoro. A Firenze sono state devastate la Camera del Lavoro e il giornale socialista La Difesa. A Pistoia, a Novara, a Pavia, a Torino sono stati distrutti numerosi circoli comunisti. Il Popolo d'Italia ha pubblicato una lista di 53 località, grandi e piccole, dove sono state distrutte sedi popolari.
Ho letto, ma a Bari c'è stata una grande vittoria. E Ancona?
Ancona ha resistito a 5.000 fascisti venuti dall'Umbria e dalle Marche. Anche a Civitavecchia migliaia di fascisti di tutta la Maremma sono stati messi in fuga. A Bari ci sono state barricate, trincee, scontri a fuoco per difendersi dai ripetuti assalti dei fascisti di Caradonna e dalle guardie regie. Numerosi morti e feriti, ma alla fine la città è rimasta nelle mani delle forze popolari organizzate dagli arditi del popolo comandati da Di Vittorio.
Sono le nostre uniche vittorie. Solo gli arditi del popolo hanno battuto i fascisti.
Appello di Picelli alle organizzazioni operaie d'Italia.
Le rosse bandiere sono uscite a sventolare al sole, quale simbolo purissimo dell'idea, che non si incatena e non si uccide come si incatena e si uccide l'uomo. Lavoratori, gridate il vostro terribile basta, tutti in piedi, come un solo uomo e pronti alla riscossa. Noi siamo una forza terribile, che deve ancora entrare in azione. Il nemico lo sa e ci teme. Ma occorre ancora organizzarla e disciplinarla. Occorre l'unità d'azione. Il Comitato di Difesa Proletaria di Parma lancia ai lavoratori di tutta l'Italia un appello per la costituzione immediata dell'Esercito Rosso. Dalla fortezza ancora nostra, in tutta la Valle Padana, dalla capitale proletaria, unico centro di resistenza, parte la parola d'ordine. Contadini, operai, trasformatevi in soldati. Costituite i battaglioni pronti a combattere per la nostra causa, per la libertà. Avanti popolo, alla
riscossa, bandiera rossa trionferà. Libri ribelli.
Ha ridotto già,
Libri ribelli.